Santa Madre di Dio, prega. Siamo giunti alla chiusura della 36esima serie dei Sabati Mariani, in quest'anno 2013-2014, sabati dedicati a un cammino di speranza con Maria. Ci ha guidati in questo cammino la parola di Dio, il Concilio Vaticano II, la liturgia, il Magistero dei Papi Benedetto XVI e Francesco, la teologia della Chiesa Cattolica e anche delle Chiese separate, l'arte e la pietà popolare. A me il compito di concludere con uno sguardo d'insieme che mostri la Vergine Maria quale presenza materna e stella su tutto il cammino umano fino all'ultima speranza. Perché, ci ricorda la lettera agli Ebrei, dobbiamo afferrarci saldamente alla speranza che ci è stata offerta. In essa infatti noi abbiamo come un'ancora della nostra vita, sicura e salda, la quale penetra fin nell'interno del velo del santuario, dove Gesù è entrato per noi come precursore e dove è stata assunta in anima e corpo anche la Madre del Signore e nostra Madre amantissima Maria, diventando, dice il Concilio, immagine e inizio della Chiesa, che avrà il suo compimento nell'età futura, e brillando ora sulla terra innanzi al peregrinante popolo di Dio quale segno di sicura speranza e di consolazione, fino a quando non verrà il giorno del Signore. Il mio cordiale saluto a tutti voi che, nonostante la grande manifestazione che chiude il centro di Roma, siete venuti qui presenti nella Basilica di Santa Maria in Via Lata. Il mio cordiale saluto a quanti ci ascoltano tramite Radio Mater per condividere con noi la dottrina mariana e l'amore alla Madre del Signore. La mia relazione si intitola, Padre Ermanno Maria Toniolo, Maria ultima speranza del cammino umano. Suddivido questa mia relazione in alcuni punti con linguaggio, spero, chiaro e conciso. Ho dato uno schema appunto per poter seguire ordinatamente l'esposizione. Innanzitutto, alcune premesse. Primo, il cammino umano. Tutto il cammino umano degli individui e dei popoli, del presente e del futuro, è necessariamente e indissolubilmente intrecciato con Maria, stella della speranza, a partire dalla promessa dell'Eden, anzi, dall'eterna predestinazione di Dio e fino all'ultimo compimento nella celeste Gerusalemme. Perché? Unico è il disegno eterno del Padre, attuato per mezzo del Figlio nello Spirito Santo, progetto di sapienza, di grazia e di misericordia, che precede la stessa creazione dell'universo, visibile e invisibile, e la orienta a Cristo, Verbo fatto carne dalla Vergine, proprio per redimere l'uomo decaduto e restaurare e ricapitolare in sé tutte le cose del cielo e della terra, perché anche la creazione, tutta la creazione, scrive San Paolo nella lettera ai Romani, attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Capitolo 8 della lettera ai Romani. Dunque unico è l'eterno disegno del Padre, ma unico è anche e soprattutto il destino che Dio ha progettato per l'uomo, uomo e donna, individui e popoli, Chiesa e umanità. Creati ad immagine e somiglianza di Dio, tutti indistintamente siamo destinati ad un unico fine, la vita beata, la felicità eterna in Cristo. Ma è anche unico il corso della vita terrena, fissato per ciascuno. Ma se unico è il progetto di Dio e unico il destino di tutti, esso si snoda su un triplice percorso, lo anticipo, il cammino presente sulla terra, il futuro intermedio oltre la morte, l'ultimo futuro eterno dopo la risurrezione dei morti e il giudizio finale. Tre percorsi. Ora la Vergine Maria è al centro e splende come certa speranza su tutte e tre i percorsi del cammino umano. Ricordiamo la sua eterna predestinazione insieme con l'incarnazione del Verbo, quale madre del Redentore, Lumen Gentium 61. La promessa di Dio sulla storia degli uomini decaduti in Adamo ed Eva, io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno, Genesi 3,15. Ricordiamo la promessa fatta con giuramento ad Abramo, nel tuo seme si diranno benedette tutte le famiglie della terra e, ci dice San Paolo, seme di Abramo, discendenza di Abramo è Cristo. Ricordiamo la promessa fatta a Davide di un figlio che regnerà per sempre sul suo trono. Secondo libro di Samuele, Salmo 131. Ricordiamo la profezia soprattutto di Isaia d'Acadacaz, della Vergine partoriente l'Emanuele, Isaia 7,14. Ricordiamo anche l'alleanza sancita col popolo per mezzo di Mosè al Sinai e sempre rinnovata in attesa di un più vero e duraturo compimento, perché in Maria, finalmente, attesta il Concilio Vaticano II al numero 55 della Lumen Gentium, perché in Maria, eccelsa figlia di Sion, dopo la lunga attesa della promessa si compiono i tempi e si instaura la nuova economia, quando il Figlio di Dio assunse da lei la natura umana per liberare l'uomo dal peccato coi misteri della sua carne. Numero 2. Chi è Maria? Chi è allora Maria? Per essere la speranza nostra, di tutti, per il tempo presente e per l'eternità beata? In una parola che tutto compendia, potremmo dire Maria è la madre. Permettete due punti. Maria è la madre di Dio, Maria è la madre nostra. Maria è la madre di Dio, la Theotokos, la Santissima Madre di Dio, che ha trovato grazia presso Dio ed è diventata madre del Verbo secondo la carne. Su questo caposaldo della divina maternità si fonda ogni nostra speranza in lei, infinitamente più che in ogni altra creatura del cielo e della terra. Perché se lei tutto ha ricevuto da Dio in misura incomparabile, tutto ha dato a Dio in ubbidienza di amore, in modo eroico che non ha paragoni. Tutto quindi può presso il Figlio e presso il Padre insieme col Figlio nello Spirito Santo, per cui Dante poteva cantare, «Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia da te non ricorre e sua disianza vuol volar senz'ali». Quindi è la predestinata, prescelta, eletta, colmata di ogni grazia da Dio, grazia plena. È l'eccelsa rappresentante di Israele, della Chiesa, dell'umanità e di tutto il cosmo. La sua vita verginale e il suo libero sì al progetto del Padre su noi e sul mondo realizza tutte le attese divine, compie a nome di tutti l'apertura della creazione a Dio Creatore, dona al mondo, a tutti, angeli, uomini, realtà cosmiche, il Dio con noi, fatto uomo con gli uomini, creatura fra le creature. Ed è ancora la cooperatrice, prima fra tutti a livello irraggiungibile della salvezza umana, avendo portato col Figlio Redentore il peso del peccato del mondo e l'ubbidienza alla volontà salvifica del Padre, fino al martirio del Golgota e oltre, con la grazia dello Spirito Santo. È dunque colei che sa, per esperienza continuamente vissuta e dono totale di sé a Dio per noi, che cosa significhi essere uomo e donna nella condizione attuale di dolore e di morte, che conosce anche l'estensione e il prezzo della misericordia divina e perciò è madre della misericordia. Theotokos, ma è anche madre nostra. Maria è la madre nostra amantissima, dice il Concilio Lumen Gentium 53, di noi uomini, di tutti, uomini e donne, grandi e piccoli, vecchi e bambini, cristiani e non cristiani. Madre specialmente dei fedeli, precisa il Concilio Lumen Gentium 54. La sua, vorrei sottolineare con voi, ha un duplice aspetto. La sua è una maternità acquisita ed è una maternità costituita. Dico innanzitutto una maternità acquisita, perché nel momento dell'Annunciazione, al suo sì d'amore, il Verbo si fece carne, verbum caro, factum est, si fece suo figlio per sempre. Ma proprio in quel momento, assumendo l'integra natura umana e unendola inseparabilmente a quella divina, nella sua unica, eterna persona, il Verbo assunse anche, ci ricorda Sant'Ireneo, con la natura tutti gli individui umani, ricapitolandoli in sé come capo e nuovo Adamo, e assunse anche nel suo i processi evolutivi di tutti gli uomini, dal concepimento alla morte. Maria divenne dunque, perché madre del capo, anche madre delle sue membra, del Cristo totale, il quale però, afferma il Concilio, col suo mistero pasquale di salvezza raggiunge tutti. Cito, Cristo infatti è morto per tutti e la vocazione ultima dell'essere umano è effettivamente una sola, quella divina. Perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire associati, in modo che Dio conosce, al mistero pasquale. Gaudium et spes numero 22. Maria dunque è veramente la madre di tutti gli uomini, una maternità acquisita col suo sì d'amore e la sua fedeltà fino alla croce. Aggiungo però che è anche una maternità costituita, dichiarata. Perché Gesù, prima di morire sulla croce, versando il riscatto per tutti, tutto il suo sangue, avendo contemplato la madre, e lì accanto a lei, il discepolo che li amava, dice alla madre, donna, ecco il tuo figlio. Poi dice al discepolo, ecco la tua madre. E da quell'ora il discepolo la prese con sé. Nel discepolo, dottrina della Chiesa Cattolica, sono racchiusi tutti i discepoli, passati, presenti e futuri. Nell'uomo che sta accanto alla madre, ci ricorda il Beato Giovanni Paolo II, sono inclusi tutti gli uomini, passati, presenti e futuri. Maria dunque è costituita madre di tutti i redenti, cioè di tutti gli uomini, uomini e donne, col testamento del figlio. Una maternità perciò che non può essere toccata, perché fa parte del testamento pasquale di Gesù, il tuo figlio, la tua madre. E dunque la madre a pieno titolo, ora, domani, per sempre. tale si è dimostrata ieri, vogliamo guardare gli eventi biblici, tale si è dimostrata ieri nella sua esistenza terrena, ricordiamo l'Annunciazione, ricordiamo Betlemme con la gioia che aveva in cuore per offrire il figlio neonato all'adorazione dei pastori e dei magi. Ricordiamo le nozze di Cana, dove Madre Misericordiosa intercede per i due giovani sposi. Ricordiamo soprattutto il Calvario, dove offre e si offre per la salvezza del mondo. È il Cenacolo, dove è incoronata dallo Spirito Santo Madre della Chiesa nascente e Madre della Chiesa di tutti i tempi. E tale si dimostra oggi in cielo, rivestita della gloria del Figlio, nella pienezza non più solo della grazia, che l'ha colmata a ogni misura, ma nella sua corporeità di donna, trasfigurata nello Spirito Santo Eterno Amore. Una capacità perciò assunta dallo Spirito Eterno Amore, una capacità d'amore materno quasi infinito. Maria dunque, come Madre di Dio e Madre nostra, è la nostra indubitata speranza. Così afferma il Concilio, numero 62 della Lumen Gentium. La sua maternità nell'economia della grazia perdura senza soste, dal momento del consenso fedelmente prestato nell'Annunciazione e mantenuto senza esitazioni sotto la croce, fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti. Difatti, anche dopo la sua assunzione in cielo, non ha deposto questa funzione salvifica, ma con la sua molteplice intercessione continua a ottenerci i doni della salvezza eterna. Con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del Figlio suo, ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata. 62 della Lumen Gentium. Ed ecco allora il secondo punto, le tre tappe del cammino della storia umana. La materna presenza di Maria dunque e il suo amore materno, il Concilio insiste molto su questo amore materno, è solo lei che ha amore materno, è solo lei la madre, non ce n'è nessun altro. La sua materna presenza, dunque, e il suo amore materno si stendono su tutto il cammino della storia umana, il quale, come già ho ricordato e ricorda il Concilio, ha per così dire tre tappe. Vogliamo ascoltare il Concilio, capitolo settimo della Lumen Gentium, fino a che il Signore non verrà nella sua gloria, accompagnato da tutti i suoi angeli, e distrutta la morte, non gli saranno sottomesse tutte le cose, alcuni dei suoi discepoli sono pellegrini sulla terra, altri, compiuta questa vita, si purificano ancora, altri infine godono della gloria, contemplando chiaramente Dio uno e trino qual è. Ma l'unione di quelli che sono ancora in cammino coi fratelli morti nella pace di Cristo non è minimamente spezzata. Anzi, secondo la perenne fede della Chiesa, è consolidata dallo scambio dei beni spirituali. Sono dunque tre le tappe che vogliamo percorrere insieme brevemente. Primo, il cammino del tempo presente, sul quale Maria splende come stella di speranza. Secondo, il cammino della condizione intermedia, cioè del tempo che intercorre tra la morte e l'ultimo giudizio. E qui Maria continua a splendere come speranza nella comunione dei santi. Terzo, il termine del cammino umano e la chiusura della storia dopo la risurrezione dei morti e il giudizio finale di Cristo, col quale si apre immutabile l'eternità, o beata o dannata. E qui Maria si pone quale avvocata insieme ai santi come nostra ultima speranza. Articoliamo. Primo, Maria stella della speranza per il tempo presente. Ricordo in primo luogo alcuni principi fortemente ribaditi da Papa Benedetto XVI nella sua enciclica sulla speranza Spe Salvi. Il primo principio, la grande speranza cristiana. La speranza cristiana, pur avvolgendo anche il tempo presente e informandolo, è essenzialmente diversa dalle labili speranze costruite dall'uomo con la sola ragione, con la sua scienza e col progresso tecnico. Tali speranze umane sono a corto raggio, si estendono tutt'al più al solo vivere degli uomini sulla terra, in cerca ansiosa di una felicità mai raggiunta e sempre precaria. Scrive Papa Benedetto: in questo senso è vero che chi non conosce Dio, pur potendo avere molteplici speranze, in fondo è senza speranza, senza la grande speranza che sorregge tutta la vita. La vera, la grande speranza dell'uomo, che resiste nonostante tutte le delusioni, può essere solo Dio, il Dio che ci ha amati e ci ama tuttora sino alla fine, fino al pieno compimento. Vi ricordate Agostino? Quando dice, parlando, il nostro cuore inquieto e non si appagherà se non riposando in te. Il secondo principio ribadito da Papa Benedetto, oltre a questa grande speranza che deve sostenere il mondo mentre cammina le sue piccole speranze, il secondo principio, la solidarietà umana. La salvezza, e quindi la speranza che ad essa si protende, non è solo salvezza individuale, quasi che ciascuno viva per sé e sia felice quando egli solo si è salvato. La salvezza si apre necessariamente a tutti, si intreccia con la vita di tutti. Scrive Papa Benedetto: le nostre esistenze sono in profonda comunione tra loro. Mediante molteplici interazioni sono concatenate l'una con l'altra. Nessuno vive da solo, nessuno pecca da solo, nessuno viene salvato da solo. Continuamente entra nella mia vita quella degli altri, in ciò che penso, dico, faccio, opero, e viceversa. La mia vita entra in quella degli altri, nel male come nel bene. La nostra speranza è sempre essenzialmente anche speranza per gli altri. Solo così essa è veramente speranza anche per me. La solidarietà umana. E allora terzo punto, Maria Stella della Speranza nel tempo presente, Maria che di tutti è la madre, alla quale tutti appartengono per essere continuamente raggiunti dal suo amore materno, Maria glorificata nei cieli come regina, diventa un segno certo della grande speranza cristiana sul cammino presente degli uomini, prima dei cristiani, che sono membra vive di Cristo col battesimo, poi di tutti, senza eccezione, anche se la maggior parte degli uomini lo ignora. Ora, considerando da vicina la vita dei fedeli, constatiamo con gioia che la più parte di essi guarda a Maria e a lei ricorre con speranza nelle più svariate circostanze. Speranza nelle malattie, nell'infermità del corpo, cosa penosa che tutti mal sopportiamo, e perciò a lei ci rivolgiamo per ottenere guarigione o lenimento dei dolori fisici. Pensiamo alle tante processioni ai santuari mariani dei malati che la invocano salus infirmorum, ora pro nobis. Speranza poi nelle pene profonde del cuore e dell'anima che non possono essere confidate ad altri, a lei che è la madre, che tutto vede, che capisce, a lei sola si confidano, attendendo con speranza la sua consolazione. Consolatris afflictorum, ora pro nobis. Speranza poi nelle nascoste sofferenze spirituali, quando si è invischiati nelle colpe, nelle miserie morali, personali, sociali, e a lei fiduciosi si ricorre. Poveri peccatori, prega per noi, refugium peccatorum, ora pro nobis. E speranza anche nel quotidiano combattimento della nostra vita cristiana, per non cedere al male, per crescere nella virtù. A lei si guarda, a lei si ricorre, supplici, per avere la forza e l'aiuto divino. A questo proposito è il Concilio che dichiara 65 della Lumen Gentium, mentre la Chiesa scrive: ha già raggiunto nella Beatissima Vergine quella perfezione che la rende senza macchie e senza ruga. I fedeli si sforzano ancora di crescere nella santità, debellando il peccato, e per questo innalzano gli occhi a Maria, la quale rifulge come modello di virtù davanti a tutta la comunità degli eletti. Maria dunque è la stella radiosa che mostra coi suoi raggi la strada e infonde con la sua luce la gioiosa certezza di vincere ogni forma di male e di vestirci col suo aiuto di un manto di cristiane virtù. Tutti sappiamo, tutti sperimentiamo che lei è madre, è la madre, ben più madre delle nostre madri terrene, alle quali non potremo dire tutte le nostre difficoltà. A lei sì, perché lei ci conosce, ci ama, ci capisce, ci compatisce, ci perdona e vive per noi, intercedendo per tutto l'arco della nostra esistenza sulla terra fino al momento supremo della morte. Ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Ma soprattutto a lei ci rivolgiamo, stella maris, stella sul nostro mare procelloso, ricordate il grande testo di Bernardo. Per crescere nella fede, ardere di carità, purificarci dai peccati e diventare santi, santi come lei se fosse possibile, santi ciascuno nel suo ordine, con la grazia di Dio e con la sua potente intercessione. Vorrei proprio dettare quasi l'esempio di Dante Alighieri, nella sua Divina Commedia. Vi ricordate i tre grandi cantiche, le tre grandi cantiche? L'inferno, il purgatorio, il paradiso e il cammino in ascensione. Dal vizio alla purificazione, alla contemplazione. Pensiamo a Dante Alighieri, dico, nella cantica del paradiso, egli è ormai giunto al vertice del suo cammino spirituale, e Bernardo, il cantore di Maria, a nome di tutta la mistica rosa dei santi, si rivolge supplice a Maria perché gli ottenga di vedere la luce di Dio, Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, eccetera. Ancor ti prego, Regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Stella della speranza sul cammino presente, in ogni situazione personale, fisica, morale, spirituale, nell'incresciosa situazione, quasi per così dire nell'affanno di uscire dal male, nello sforzo di crescere nella virtù e di diventare santi, come Dio ci vuole. Siate santi perché io, il vostro Dio, sono santo. Secondo, Maria presenza e speranza nella condizione intermedia. Primo, la comunione dei santi. Sappiamo che la comunione dei santi, come insegna la tradizione della Chiesa e il Vaticano II, non si interrompe con la morte, Con la morte si apre quella condizione intermedia, così la chiama il Papa Benedetto, nella quale le anime si trovano giudicate da Gesù nel giudizio particolare e destinate ciascuna al posto meritato. Non tutte le chiese però, ripeto, non tutte le chiese hanno la stessa concezione di questa condizione intermedia. L'Oriente, scrive Papa Benedetto, non conosce una sofferenza purificatrice ed espiatrice delle anime nell'aldilà, quello che chiamiamo il purgatorio. L'Oriente non lo conosce. Ma conosce, sì, diversi gradi di beatitudine o anche di sofferenza nella condizione intermedia. La Chiesa Cattolica ha formulato la dottrina relativa al purgatorio soprattutto nei concili di Firenze e di Trento. Di Firenze in dialogo proprio con le chiese orientali, Costantinopoli. Scrive il Catechismo della Chiesa Cattolica: coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, ma sono imperfettamente purificati, vengono sottoposti dopo la morte ad una purificazione, al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gloria del cielo. Però il Papa Benedetto XVI giustamente ricorda che alle anime dei defunti può essere dato ristoro e refrigerio mediante l'Eucaristia, la preghiera, l'elemosina, e aggiunge che l'amore possa giungere fin nell'aldilà, che sia possibile un vicendevole dare e ricevere, nel quale rimaniamo legati gli uni agli altri, con vincoli di affetto, oltre il confine della morte. Questa è stata una convinzione fondamentale della cristianità attraverso tutti i secoli, e resta anche oggi una confortante esperienza. Quante volte preghiamo per le anime del purgatorio, specialmente le più abbandonate. Quante volte offriamo il divin sacrificio e per i nostri cari e per tutti. Un vincolo di solidarietà d'amore che la morte non spezza. Vincolo che ci lega gli uni agli altri, anche oltre, nella condizione intermedia, oltre il valico della morte. Ma allora, ecco il secondo punto, Maria, la sua intercessione. Ora, se tanto possono le preghiere dei fedeli sulla terra per le anime del purgatorio, tra parentesi, le quali, viceversa, ci ottengono tante grazie. Quante volte ci si affida alle anime del purgatorio per ottenere delle grazie? E le otteniamo, eh? C'è una vicendevole, veramente, reciprocità, uno scambio d'amore e di potenza. Di intercessione. Ora, se tanto possono le preghiere dei fedeli sulla terra per le anime del purgatorio, quanto non potrà l'intercessione ardente, così la chiama la liturgia bizantina, della Madre di Dio, per accelerare la loro purificazione, per introdurre i suoi figli nel cielo, dove li attende nell'eterna visione beatifica di Dio? È la mamma che aspetta di abbracciare tutti i figli suoi, tutti beati. Nella comunione dei santi, sia della terra che del cielo, ella è la prima interceditrice e non può essere inascoltata, perché è la madre di colui che dona il perdono, perché nella sua esistenza sulla terra non ha mai negato a Dio nulla della sua obbedienza e della sua offerta d'amore, e perché oggi, diversamente dai santi, è presente in cielo con tutta la sua vita ormai trasfigurata, con tutta la sua umanità, con tutta la capacità del suo amore materno che le è proprio e che attinge la sua forza e la sua estensione dallo Spirito Santo, il quale la possiede e abita in lei, dice il Concilio, come nel suo vivente santuario. Amore materno, ardente intercessione, madre. A lei dunque si protendono con illimitata fiducia le anime purganti. Terzo, chiedo la vostra attenzione. Maria nostra speranza davanti al giudice divino. Primo, il giudizio finale. Il tema del giudizio finale al ritorno glorioso di Cristo è argomento difficile da trattare. Solo il Padre, infatti, conosce il giorno e l'ora quando per mezzo del suo Figlio Gesù pronunzierà la sua parola definitiva su tutta la storia, scrive il Catechismo, e aggiunge: davanti a Cristo, che è la verità, sarà definitivamente messa a nudo la verità di ogni uomo con Dio, il bene che ognuno avrà compiuto o avrà omesso di compiere durante la sua vita terrena. Si apre il problema dell'inferno e dell'eterno castigo, dal quale la liturgia della Chiesa nel canone romano umilmente chiede: disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna. Canone romano. E nello Stabat Mater ci rivolgiamo a Maria così: flammis neurar successus, per te virgo sim defensus in die judici. Che io non sia bruciato dalle fiamme, che io sia, o Vergine, da te difeso nel giorno del giudizio. Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma: Dio non predestina nessuno ad andare all'inferno. Questa è la conseguenza di una avversione volontaria a Dio, un peccato mortale in cui si persiste sino alla fine. Ma subito aggiunge il Catechismo: nella liturgia eucaristica e nelle preghiere quotidiane dei fedeli, la Chiesa implora la misericordia di Dio, il quale non vuole che nessuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Catechismo numero 1037. Ora, nell'iconografia orientale e occidentale dell'ultimo giudizio, antichissima iconografia, si ritrovano già tracce nella Chiesa siriaca. Si ritrova ad esempio nella grande basilica di Santa Sofia di Costantinopoli, edificata dall'imperatore Giustiniano, la celebre basilica di Santa Sofia, capolavoro dell'arte, Costantinopoli. E tutte le chiese hanno, le chiese bizantine hanno soprattutto nella grande, per così dire, iconostasi, dove sono poste le icone in cima al triangolo della grande supplica, dove Gesù nell'ultimo giudizio compare col libro in mano, e il Signore della storia è giudice. La Madre di Dio è sempre posta alla destra di Gesù. Giudice e Signore della storia, come Madre pietosa, le mani alzate in preghiera verso il Figlio. Alla sua sinistra la imita Giovanni Battista, il più grande tra i nati di donna, e fanno corona angeli e santi. Chi sono allora, domandiamoci, coloro per i quali lei, ultima avvocata, nella comunione dei santi, intercede la grande misericordia? Noi non possiamo dirlo con certezza, lo ripeto, non possiamo dirlo con certezza. Lo esprimiamo solo con umile speranza. In primo luogo, speranza per i bambini morti senza battesimo. Oggetto dell'ultima speranza sono in primo luogo tutti i bambini morti senza il battesimo. Miliardi, miliardi di creaturine, a volte non ancora nate, a volte uccise nel grembo, a volte appena venute alla luce. Miliardi, miliardi. Per essi ci è stato detto che esiste un limbo eterno, quasi regione intermedia tra il paradiso e l'inferno. Ma proprio qualche anno fa, nel 2007, con l'approvazione del Papa Benedetto XVI, la Commissione Teologica Internazionale del Sant'Ufficio della Congregazione della Fede ha pubblicato un significativo documento dal titolo «La speranza della salvezza per i bambini che muoiono senza battesimo». Bambini dunque non solo di genitori cristiani, ma di qualunque popolo, tempo e nazione. Dice il documento, ascoltate. Due sono gli esiti possibili di un'esistenza umana, o la visione di Dio o l'inferno. Non c'è intermedio, Due. Questo il Concilio Vaticano II. Nonostante, aggiunge il documento dei teologi del Sant'Ufficio, nonostante che alcuni teologi medievali abbiano sostenuto la possibilità di un destino intermedio e naturale, guadagnatoci dalla grazia di Cristo, ossia il limbo, noi riteniamo problematica una tale teoria e desideriamo indicare come siano possibili altre soluzioni fondate sulla speranza di una grazia redentrice data ai bambini che muoiono senza il battesimo e che apre loro la strada al cielo. Riteniamo che con lo sviluppo della dottrina la soluzione del limbo possa considerarsi superata alla luce di una maggiore speranza teologica. E la Commissione Teologica conclude. I molti fattori che abbiamo sopra considerato offrono seri motivi teologici e liturgici per sperare che i bambini che muoiono senza battesimo saranno salvati e potranno godere della visione beatifica. E aggiunge il motivo? Poiché non si è potuto fare ciò che si sarebbe desiderato di fare per loro, cioè battezzarli nella fede e nella vita della Chiesa. Dunque, aggiungo, la fede e la speranza della Chiesa si estende come voto, il desiderium, baptismi, come voto a tutti i bambini. Ma nella Chiesa Maria è la madre. Il suo amore per ogni creatura da Dio creata e salvata dal suo Figlio col mistero salvifico, al quale solo lei ha interamente, pienamente comunicato, il suo amore di madre indubbiamente precede e avvalora il desiderio di tutta la Chiesa, della terra e del cielo, e sostiene la speranza dell'eterno gaudio anche per i bambini morti senza il battesimo di acqua, che sono suoi figli nel Figlio. E questa è una pagina consolante per tanti genitori, specialmente le mamme, che sognano di riavere in cielo i bambini che hanno prematuramente perduto sulla terra. Ripeto, limbo non c'è. C'è la speranza, ho detto state attenti, non parliamo di certezza, limbo no. Non ne parla neppure il Catechismo della Chiesa Cattolica. Il Catechismo non ne parla. C'è la speranza che questi innumerevoli creature, miliardi e miliardi di bambini e bambine nati, non nati o nati e morti presto, possano anch'essi, nell'ultimo giudizio almeno, riavere col corpo la beatitudine eterna del cielo. E li possa abbracciare, io penso sempre alla Madonna, contornata da questa innumerevole schiera di bambini, ben più che dagli angeli, i quali la guardano e le possono dire la dolce parola che ogni bambino dice sulla terra: mamma. E terzo, Maria ultima speranza anche per i peccatori, punto interrogativo. Il tema più problematico è quello dell'ultimo giudizio per i peccatori. Papa Benedetto XVI ne ha trattato diffusamente nell'enciclica Spe Salvi, sulla speranza. Cito Papa Benedetto. L'immagine del giudizio finale, scrive, è in primo luogo non un'immagine terrificante, non è la Sistina col Signore che scaccia, no, non è quella l'immagine, no. Non è l'immagine terrificante, aggiunge, ma un'immagine di speranza. Per noi forse addirittura l'immagine decisiva della speranza. È un'immagine, sì, che chiama in causa la responsabilità. Ma Dio è giustizia, crea giustizia. E questa è la nostra consolazione insieme alla nostra speranza. Ma nella giustizia è anche grazia. Il giudizio di Dio è speranza sia perché è giustizia, sia perché è grazia. L'incarnazione di Dio in Cristo ha collegato talmente l'uno con l'altra giudizio e grazia che la giustizia viene stabilita con fermezza. Ciò nonostante, la grazia consente a noi tutti di sperare e di andare pieni di fiducia incontro al giudice che conosciamo come nostro avvocato. Così Papa Benedetto. In quel momento supremo, dunque, che chiude ogni cammino umano e tutta la storia, tutta la Chiesa dei Santi starà accanto al giudice per intercedere, i nostri intercessori, lo diciamo nella liturgia. Gli apostoli, banditori del Vangelo e portatori della grazia, ai quali Gesù ha promesso che sederanno al suo fianco per giudicare le 12 tribù di Israele. E parleranno di misericordia, il sangue dei martiri, le aspre penitenze degli anacoreti, la fedeltà incondizionata delle vergini, la santità nascosta ed eroica di innumerevoli cristiani. E si alzeranno come voce implorante tutte le preghiere e i gemiti accumulati da tutta la famiglia umana. Tutta la Chiesa dei Santi in piedi, accanto al suo Sposo e Signore, al quale ha creduto, per il quale ha vissuto i tempi della terra. Ma allora, nella comunione dei Santi, si alzerà come nostra avvocata presso il Giudice, la Madre del Cielo. Bisognerebbe percorrere la teologia dell'Oriente cristiano e le preci liturgiche che essi insistentemente rivolgono le chiese orientali al Signore per i morti, tutti, dal primo Adamo all'ultimo che vivrà sulla terra. Non ho potuto in questa serie dei sabati mariani introdurre la testimonianza delle chiese orientali, mi sono limitato solo a quelle occidentali, per così dire. Ma per questo mi piace allora concludere con un testo del grande teologo russo contemporaneo, morto nel 1900, prima della guerra mondiale, Sergio Bulgakov, fondatore dell'Università di Parigi, ortodossa di Parigi, il quale presenta la Madre Regina del Cielo come nostra suprema avvocata. Cito: cuore pietoso, misericordia materna che non giudica, ma che compatisce e perdona ogni cosa, la Madre di Dio comparirà nel giudizio finale, dove, secondo la testimonianza iconografica della Chiesa, pregherà il Re per il genere umano, intercedendo per i peccatori dinanzi a colui che è venuto a salvarli. Giustizia dunque e misericordia allora si abbracceranno? E perciò Sergio Bulgakov aggiunge: questa giustizia, cito, è antinomicamente legata alla misericordia. Il giudizio va di pari passo col perdono dell'infermità. Questa condiscendenza verso l'infermità che determina la natura stessa della natura tratta dal nulla all'essere. Questa pietà del perdono quasi al di là dell'equità. La Madre di Dio le manifesta nel giudizio finale, supplicando suo Figlio di graziare i peccatori. Gli fa eco il nostro grande poeta francese Charles Péguy, che in pochi versi tratteggia questa suprema, somma speranza. Cito i versi. Conosceremo un altro tribunale e cercheremo con gli occhi altro avvocato. Avvocata nostra, ciò che cercheremo è il ricoprirci di un illustre mantello, et spes nostra salve, ciò che troveremo è la porta e l'accesso a un illustre castello. Rinsaldiamo allora la nostra speranza, che Maria con tutta la Chiesa, lei che ne è la madre, lei nuova Eva, sia per tutti i nati di Adamo l'ancora della speranza che non delude e che Dio ha riposto per noi nei cieli, fino a che Egli, il nostro Dio, per Cristo nello Spirito, non sia tutto in tutti. Non ci resta allora che cantare fiduciosi con un celebre inno di un ignoto autore carmelitano: salve, Mater Misericordie, Mater Spei et Mater Grazie, Mater Plena Sancte Letizie, o Maria. Salve, o Madre della Misericordia, Madre di Dio e Madre del Perdono, Madre della Speranza e della Grazia, Madre piena di Santa Letizia, o Maria. Qui chiudo, nella speranza, questa mia relazione e si chiudono i sabati mariani di quest'anno, 2013-2014. È mio dovere rivolgere a nome di tutti un rendimento di grazie al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo che ci hanno concesso di percorrere con Maria questo itinerario di speranza. Quale grazie poi dire alla Madre, stella della nostra speranza, oggi e fino all'ultimo giorno della storia umana? E il grazie si dilata. Ai relatori che ci hanno accompagnato, a voi tutti e tutte che avete partecipato, a Radio Mater e ai suoi collaboratori che hanno reso possibile nel mondo l'ascolto delle nostre lezioni, a tutti grazie di cuore.